Considera l'armadillo. Buongiorno, buongiorno, benvenute e benvenuti da Cecilia Di Lieto. Allora, lo sapete, in corso la mostra dedicata ai 50 anni di Radio Popolare, una mostra intensa, forte, diciamo, complessa e molto, molto articolata. L'ingresso è gratuito, è alla Fabbrica del Vapore qui a Milano. Ricordatevi che è aperta fino al 25 di gennaio e l'orario è dalle 12 alle 19 tutti i giorni. Vi consiglio di non perderla. Così come vi consiglio di non perdere la mostra a cui facevo riferimento ieri, cioè il Wildlife Photographer of the Year, che è a Milano grazie all'associazione Radice di 1%, è al Museo della Permanente in via Turati 34. Anche questa mostra chiude il 25 di gennaio, quindi insomma non perdetela, perché sono i fantastici 100 scatti di fotografia naturalistica al mondo, insomma sono veramente straordinari. C'è più tempo, ma visto che parliamo di mostre, non perdetevi neanche la mostra al Museo del Cinema, alla Cineteca di Milano in Viale Zara, la mostra dedicata a Bruno Bozzetto, che salutiamo e abbracciamo, una mostra anche quella bellissima, per fortuna quella va avanti ancora fino a marzo, però insomma non, poi finisce sempre, uno dice e poi ci si trova che le mostre finiscono. E a questo proposito fatemi dire che domani alle 18 inaugura La scomparsa degli animali presso lo spazio espositivo del borgo storico di Clauiano a Trevignano Udinese. Si tratta di un'iniziativa di Rave, è una mostra collettiva e a cura di Rave East Village Artist Residency, e ne parleremo nei prossimi giorni. Ma adesso fatemi dare il benvenuto alla nostra ospite, che sono felicissima di avere con noi. Si tratta di Cecilia Gaipa dei Piccioni
Paralimpici.
Grazie. Sezione Lombarda, perché noi avevamo ospitato qui mesi fa la fondatrice, diciamo così, di questa associazione, che ha sede in Veneto, e sono molto felice, a distanza di mesi, di poter constatare che l'associazione ha affiliato, perché non solo in Lombardia, ma ho visto anche in altre regioni.
Esatto, intanto buongiorno a tutti, grazie davvero Cecilia di questa opportunità. E sì, noi siamo in Lombardia, ma c'è anche una sezione in Toscana, in Piemonte, in Emilia Romagna, e diciamo che ci stiamo un po' diffondendo a macchia d'olio. Chiunque sia interessato a voler nella propria regione, insomma, aiutare i piccioni, scriveteci che troviamo un modo di farlo, perché tanto non lo fa nessuno.
Esatto. Perché il piccione, che nella storia dell'umanità ha avuto una funzione straordinariamente importante, ma veramente importante, è in realtà nell'epoca moderna diventato proprio negletto, cioè del piccione non se ne vuole occupare nessuno.
Esatto, hai detto benissimo. Il piccione è, possiamo dire che è un animale che di fatto è stato da noi abbandonato, perché noi lo abbiamo prelevato dal suo habitat naturale, che i piccioni, diciamo, tutti i columbiformi risalgono dai piccioni delle rocce che vivevano nelle scogliere, ma in realtà è documentato che fin dai tempi della preistoria il piccione già conviveva con l'uomo, e poi col passare dei secoli sono state quasi subito individuate le sue caratteristiche incredibili di messaggero, e quindi da quel momento è stato sempre utilizzato inizialmente come sappiamo l'iconico piccione viaggiatore, e per questo anche erano state costruite diverse colombaie,
certo,
in giro, diciamo, in giro per il mondo. E poi dopo, con l'avvento nel 1700, sono stati utilizzati durante la guerra come anche lì come messaggeri militari, e poi dopo non sono più serviti e ce li siamo ritrovati e sono stati completamente abbandonati. Però loro, essendo stati ormai lungamente prelevati dal loro luogo di origine, loro sono abituati all'uomo, cioè non conoscono altra condizione, quindi possiamo dire che di fatto è come se fossero degli animali randagi, abbandonati,
sì,
di cui ci siamo serviti finché ne abbiamo avuto bisogno e che poi abbiamo lasciato al loro destino, e anzi adesso ci danno anche un po' fastidio.
Decisamente, decisamente, ed è una cosa veramente, insomma, è il solito modo dell'animale uomo di usare gli altri animali e di considerarsi, come dire, gli unici padroni dell'universo mondo, ed è una cosa terrificante. Sì, perché il piccione come messaggero è stato determinante prima ancora del cavallo, voglio dire, sono la velocità con cui questi animali compivano queste missioni era di gran lunga superiore a qualsiasi altra modalità di comunicazione, e noi sappiamo, ahimè, che durante le guerre in particolare la comunicazione è fondamentale per qualsiasi campo. Ecco, quindi a questo punto, Cecilia Gaipa, noi ci troviamo a convivere coi piccioni, che sono diventati praticamente il complimento più grosso che gli si fa è il topo con le ali, come se poi il topo fosse anche lui, insomma, no? Il peggio,
sì,
del peggio.
Esatto. Che poi non è vero, esatto.
Esatto.
Sì.
Ecco, ma senti, allora, noi sappiamo che la convivenza forzata tra piccioni e animali uomo comporta alcune problematiche. Ad esempio, c'è stato per tanto tempo tutta la questione della preservazione dei monumenti, ad esempio, no? Ricordiamo a Venezia, ma a Milano stesso, in Piazza del Duomo, nei luoghi dove io peraltro ricordo tanti tanti anni fa che si andava in Piazza del Duomo o in Piazza San Marco a Milano e c'erano i venditori di granaglie per i piccioni, ed era una, come dire, un'attrattiva per i bambini particolarmente fantastico, ma poi insomma c'era proprio un'altra logica di coabitazione. Questo fronte, quello dei danni che il piccione provoca alle belle arti, è ancora molto presente, per quel che puoi sapere tu?
Allora, sicuramente quello che posso dirti è che assolutamente non c'è una normativa che, diciamo, regolamenta o difende in qualche modo i piccioni, nel senso che c'è un grande buco nero burocratico rispetto a come devono essere trattati. Sicuramente la parte dei monumenti, in generale del decoro urbano, come viene chiamata, sì, fa parte sicuramente di non ultimo il piano di abbattimento della regione Lombardia, che ha recentemente decretato, e è una cosa che a noi ovviamente dispiace tanto, perché uno degli obiettivi anche del nostro gruppo è proprio quello di poter intanto sensibilizzare le persone su che tipo di animali sono, e poi poter aprire magari un dialogo con le istituzioni e cercare di capire come poter magari contenere questi animali, come si è fatto, come si fa con i cani, con i gatti randagi, con le colonie feline, che ci sono dei piani anche di sterilizzazione e contenimento. Appunto, con i piccioni è più complicato,
sì,
però appunto bisognerebbe aprire un dialogo, bisognerebbe stanziare dei fondi, e quindi sicuramente diciamo che non sono ben visti, non sono amati, sono sempre lì, si viene anche multati adesso se si va in Duomo a, a nutrirli. Non so onestamente se ci sono ancora le persone che vendono il becchime, però io ho il ricordo di quando ero piccola che anch'io ho la canonica foto con i pizzoni che mi mangiano
dalle mani. Certo. Sì. Senti, andiamo adesso invece a guardare quello che voi come associazione fate. Allora, da una parte sicuramente questo aspetto di sensibilizzazione rispetto a questi compagni di strada un po' reietti, mettiamolo in questa maniera. E dall'altra c'è proprio un'attività di istruzione, mi viene da dire, su come si possono aiutare questi animali.
Sì, esatto, quello che appunto il nostro obiettivo principale è quello di sensibilizzare, perché appunto poi quello che succede, ma perché fa parte di leggende metropolitane, che il piccione appunto porta malattie, il piccione è sporco, che schifo i piccioni, e quindi sono animali che di fatto appunto non vengono considerati. Quello che noi cerchiamo di fare in primis è quello appunto di sensibilizzare e raccontare che in realtà sono animali meravigliosi, appunto, che vivono con noi da secoli e che anticamente erano anche venerati, adesso invece è completamente l'opposto. E quello che cerchiamo di fare è anche proprio perché c'è in realtà un vuoto burocratico anche rispetto a come devono essere salvati, perché certo. A volte sono considerati fauna selvatica, altre volte quando si parla di piccioni urbani non sono considerati tali. Siccome appunto lo Stato non ci fornisce in realtà una normativa, un iter da seguire, noi come cittadine e cittadini ci stiamo muovendo appunto per cercare di colmare questo vuoto. Quindi di fatto in primis sensibilizziamo, abbiamo poi un gruppo di segnalazioni dove le persone che vedono dei piccioni in difficoltà ci possono contattare e noi cerchiamo di assisterli da remoto, oppure se siamo vicini cercando di andare in presenza e capire qual è la cosa migliore da fare nel caso in cui appunto si trovi un piccione in difficoltà. E ci tengo a dire una cosa, visto che ho questa la fortuna di poter parlare: quando vediamo un piccione in difficoltà, solitamente, proprio per questo fatto che loro non vengono assolutamente considerati, solitamente rappresentiamo la sua unica possibilità di salvezza. Quindi invito davvero le persone all'ascolto, che magari non ci conoscono, a seguirci sui social network e a
contattarvi, certo.
Esatto, abbiamo un gruppo WhatsApp sempre super attivo, seguito appunto da volontarie e volontari, dove appunto noi forniamo assistenza e capiamo qual è la cosa migliore da fare
per aiutarli. Certo. Senti, peraltro molto spesso hanno queste povere zampe martoriate da una serie di oggetti, fili, cose che appunto noi umani utilizziamo molto spesso per tenerli lontani. Senti, a proposito delle colombaie di cui parlavi all'inizio, a parte che ne ho in mente una meravigliosa che ho visto in Iran qualche anno fa, che era veramente un gioiello da tutti i punti di vista, ci scrive Gianfranco e dice: prendendo il treno delle Ferrovie Nord di Milano direzione Saronno, a pochi minuti dalla partenza in mezzo alle campagne si intravede una facciata di mattoni molto vecchia a forma di colombaia. Mi confermate quello che immagino che sia? Chissà, ne sai qualcosa?
No, può essere sicuramente una colombaia abbandonata, perché ce ne sono tantissime. Se poi, da come dice l'ascoltatore, si trova verso una campagna, quasi sicuramente può essere una colombaia, però io temo in disuso, perché a meno che qualche allevatore non abbia deciso di prenderne possesso, però potrebbe essere, perché appunto in epoca antica era più verso le campagne che erano utilizzate, verso le periferie, diciamo, delle città che venivano utilizzate.
Senti, Olli ci scrive e dice: io adoro i piccioni e sono perplessa. Quando ero piccola era reato toccarli, adesso è reato nutrirli. Una volta, con la complicità dei venditori di becchime in Duomo, con mia nonna, ne ho rubato uno, l'ho portato a casa, ci ho giocato un po', poi l'ho liberato, ma per diversi mesi lui tornava ogni mattina a mangiare sulla finestra di casa mia, di casa di mia nonna, anzi, ecco.
È una storia molto carina. Allora, diciamo che
Non si rubano i piccioni comunque,
no,
diciamo questo.
come giocattolo soprattutto no, però sicuramente quello che hai raccontato può succedere, perché sicuramente il piccione avrà registrato che quel luogo era un luogo dove lui poteva foraggiarsi, un luogo sicuro, un luogo protetto, e sicuramente rispetto al Duomo di Milano, che è veramente l'inferno per i piccioni, avrà sicuramente registrato che lì poteva farsi delle grandi scorpacciate di semini senza essere
Eh
disturbato.
certo,
Quindi.
eh certo. Senti, Giovanni ci scrive per dice, spesso vedo piccioni e passeri stazionare tra i tavolini degli snack bar e simili. Quasi sempre mi viene voglia di dar loro qualche cosina da mangiare, per esempio briciole di pane o cose simili di scarto. Faccio bene o male? Ci si domanda Giovanni.
Allora, diciamo che il pane per i piccioni, che sfatiamo un mito, il pane è un po' come il nostro comfort food, nel senso le nostre patatine fritte, cioè ci piace tanto mangiarle, ma poi di fatto non ci danno i nutrienti che ci servono per vivere. E quindi di fatto il pane ai piccioni non fa bene, perché in realtà li gonfia, li rende anche un po' deboli, nel senso come quando noi mangiamo, non so, le patatine, l'hamburger, e siamo strapieni che, cioè, non riusciamo neanche a fare due passi, li rende più o meno così. E questa è una condizione che in una condizione cittadina, con le macchine, i cani, le persone che passano, i rumori e tutto quanto, sicuramente non li rende attivi, come invece sarebbe se mangiassero le granaglie, i legumi e tutto il cibo che invece è diciamo più adatto a loro. Ecco,
Certo.
quindi sarebbe meglio, loro poi lo fanno perché loro ovunque vedano fonti di cibo vanno e qualsiasi cosa trovano lo mangiano. Io una volta ho visto i piccioni mangiare la pasta,
Sì,
mangiare il
sì.
pollo, cose che assolutamente non gli fanno bene, ma ormai, beh, non voglio dire che sono diventati onnivori, perché comunque no, loro di base sono granivori. Ovviamente in città fanno quello che
È quello
possono.
che riescono a fare, certo. Senti, c'è Feddo che dice: molto interessante questa realtà. Ovviamente mi è venuto in mente quel meraviglioso film Ghost Dog, in cui il protagonista ha un legame speciale con i piccioni. Un abbraccio a tutte e tutti. Beh, insomma, citazioni cinematografiche ce ne sarebbero anche tante. A me viene sempre in mente Il Fronte del Porto con il meraviglioso Marlon Brando che così sul tetto della sua casa ha questa sua comunità di piccioni. E vabbè, insomma, la fantasia, la testa va. E a proposito, scusami, Cecilia, di straordinarie capacità dei piccioni che io stimo moltissimo. Io adoro i piccioni perché adesso tu dimmi se io sono folle, ma io quando li vedo attraversare sulle strisce pedonali è stima.
Eh sì, sono veramente intelligenti, hanno una capacità di adattamento. Sì, poi sei sempre lì, io quando li vedo magari che sono in macchina, dico "Spostati!" perché ho sempre
Certo,
paura.
certo.
Però devo dire sì, perché loro hanno adesso a livello etologico, non sono in grado di spiegarlo, comunque hanno una capacità di percezione molto più ampia rispetto ovviamente a noi, e quindi in realtà loro anche, per esempio, i veicoli li vedono avvicinarsi, quindi se appunto noi siamo lì e diciamo "Spostati!" e magari aspetta all'ultimo momento, in realtà fa tutto, loro sono solitamente abbastanza consci di ciò che li circonda, ecco, e soprattutto anche delle auto. E il fatto che attraversino sicuramente perché hanno registrato che in quel punto sicuramente è più sicuro.
Certo. No, ma questa a dimostrazione sincera, lo dico davvero, della loro intelligenza. Dunque, naturalmente fioccano i messaggi e Cecilia li leggiamo insieme, insomma.
Va bene.
Chiara dice: un signore da cui ho lavorato aveva un piccione addomesticato che andava a trovarlo tutte le mattine e per diversi anni è estate e inverno. Purtroppo è stato investito quest'autunno, ormai anziano e malaticcio. Invece, Patrizia dice: ma quindi state dicendo che devo apprezzare il fatto che ho un raduno di piccioni nel sottotetto? Io in realtà sono abbastanza disperata, continuano a spostarmi le tegole facendomi entrare la pioggia e sotto il fienile stanno lasciando davvero tutto sporco. Io di averli vicino onestamente non sono entusiasta, come mi dovrei comportare? Ogni consiglio è ben accetto. Ecco, sì, perché noi stiamo tessendo le lodi del piccione, però oggettivamente il piccione può procurare dei disturbi come questi che ci segnala Patrizia. Ci sono dei metodi per aiutare la coabitazione?
Assolutamente, invito Patrizia se vuole comunque a contattarci, così magari capiamo insieme anche qual è, com'è la situazione, la gravità eccetera, sì. Perché poi solitamente in questi casi si chiama la disinfestazione e succedono cose poco belle, ecco.
Sì, sì.
E purtroppo i piccioni, essendo derivando appunto, come ti dicevo all'inizio, da questi piccioni delle rocce, loro amano stare sotto i tetti, è proprio il loro luogo ideale per fare i nidi. Evidentemente hanno individuato dove abita l'ascoltatrice un luogo molto sicuro e protetto. Ci sono dei modi per assolutamente non violenti,
certo,
per non farli avvicinare. Adesso come per esempio ci sono gli specchietti, quelli che fanno la luce, mi viene a dire rifrangente, non so se è corretto. Gli spuntoni noi li sconsigliamo,
certo,
assolutamente, perché ci è capitato più volte di recuperare dei piccioni che ci erano finiti in mezzo. Uguale le reti fanno delle fini veramente,
sì,
poco belle, e piene di sofferenza. Inviterei l'ascoltatrice magari a contattarci in modo,
certo,
tale che capiamo più che altro quanti sono.
Certo.
Il fatto che si siano già ambientati lì sicuramente è una cosa da valutare insieme.
Naturalmente.
Quindi Patrizia, scrivici.
Esatto, Patrizia, piccioni
paralimpici.
Sì, ecco, perché invece c'ho questa cosa delle Olimpiadi invernali, mi ha un attimo paralimpici.
No, ma ci sta, in tanti sbagliano.
mi raccomando, contattali, sono bravissimi, efficientissimi, quindi piccioni paralimpici Lombardia, e vedrai che una soluzione non troppo cruenta la si può trovare, anzi assolutamente non cruenta. Ennio dice: quando ero piccolo ho cresciuto una piccola tortora trovata abbandonata, l'ho cresciuta, e quando è diventata grande andava nel bosco con la tortora sulla spalla, lei volava via e dopo un po' tornava sulla mia spalla, poi il mio gatto se l'è mangiata. Beh, Ennio, che storia lucida, però va bene. Cosimo dice: troppe volte trovo pulli in città caduti dal nido, cosa fare quando li vediamo?
Allora, i pulli sono un grande tema, soprattutto perché abbiamo notato che se ne trovano anche in inverno. Probabilmente i cambiamenti climatici non sono amici di nessuno e neanche dei piccioni in questo,
certo,
caso,
certo.
E solitamente il periodo della primavera estate è un incubo, nel senso che ovviamente ci sono tante nidiate, ma abbiamo notato che in realtà anche in autunno e inverno può capitare, e purtroppo i pulli che poi cadono dal nido in questa stagione sono molto debilitati, e quindi diciamo che insomma non è il massimo. Comunque sì, i pulli sono quello che direi all'ascoltatore è di contattarci assolutamente, perché bisogna capire dove sono i genitori, se appunto in che condizione è, se è stato abbandonato, se il nido è vicino. Ci sono tutta una serie di cose che si possono,
certo,
che si devono valutare insieme, e quindi ecco, il consiglio è quello di scriverci. Una cosa,
sì,
importante che volevo dire,
certo,
Cecilia, è che se si trova un piccione appunto in difficoltà, la prima cosa che è da fare è metterlo in sicurezza, e vuol dire, vabbè, nel caso di un pullo possibilmente avvolgerlo in un panno, nel caso di piccioni più adulti comunque sempre un panno e una scatola di cartone,
sì,
chiusa con dei buchi, e a quel punto poi contattarci, perché a volte ci capita che delle persone ci contattino: sono a Famagosta, c'è un piccione che non sta bene.
Certo.
Ok.
Certo. chiaro.
Quindi ecco, sì, le buone norme sarebbero mettere in sicurezza il piccione e poi contattarci in modo tale che possiamo Ce l'abbiamo lì e possiamo valutare insieme.
Naturalmente. Senti, dunque, Elena dice, ci sono i finti rapaci che fanno scappare i piccioni, questo in relazione a quello che diceva Patrizia,
certo.
Ma insomma, comunque appunto contattate Piccioni Paralimpici Lombardia e insomma in qualche modo sarete affascinati dalla loro passione, dalla loro gentilezza, dalla loro passione, che io ritengo il motore della vita. Senti Cecilia, siamo quasi in chiusura, questo ci fa dire che dovremo tornare naturalmente sul tema, perché
certo.
Fioccano, continuano a fioccare messaggi, i nostri piccioni vengono ogni giorno, li facciamo entrare a mangiare per non farli vedere ai vicini, poi ovviamente puliamo e disinfettiamo. Da noi veniva un piccione per almeno 10 anni e stava con noi in casa e quando voleva uscire ci veniva sulla spalla. Noi capivamo e aprivamo la finestra. Buona giornata a te e alla tua ospite, ed è Daniela che ci manda questo messaggio.
Belle storie.
E guarda, ci scrive anche R, diciamo così, il Circo Rurale è l'unico progetto pittorico itinerante che elogia ed esalta la figura del colombo. Prego la visione, viva i piccioni di città. Ah, ecco, Gino in provincia di Milano. Vedi?
Okay, grazie.
Quindi
grazie.
Circo Rurale, così magari anche voi conoscete questa realtà, mettiamola così.
Esatto, infatti. Posso dire una cosa?
È certo, anche perché siamo in chiusura, certo.
No, volevo dire che visto che appunto vedo tanto interesse, comunque noi siamo sempre alla ricerca di volontari e volontarie che vengano ad aiutarci, si può aiutare come meglio si può, anche solo mettendo a disposizione la propria creatività. Noi abbiamo tantissime anche volontarie, per esempio grafiche, fotografe, abbiamo una tatuatrice, perché appunto poi noi facciamo delle iniziative grazie alla quale riusciamo appunto magari con la vendita di determinati gadget piuttosto che di disegni, piuttosto che di altre cose, autofinanziarsi, perché ci autofinanziamo.
Certo.
E quindi se volete seguiteci su Instagram e anche su Facebook, Piccioni Paralimpici Lombardia, o se siete in altre zone d'Italia ci sono appunto le altre pagine, se no Piccioni Paralimpici è la pagina principale.
Ecco, e quindi io ringrazio tantissimo Cecilia Gaipa, che ci sentiremo prossimamente. Guarda, troppo questi ragazzi, vedi, smuovono tante cose e quindi vale la pena di ritornarci. Cecilia, al volo, avessi potuto scegliere di essere un animale, che animale avresti voluto essere?
Allora, dovrei dire un piccione, vista la tematica. Un piccione magari nell'antica Roma, in cui venivano utilizzati come animali domestici e venivano coccolati e venerati. Dai, ti rispondo così.
Va bene, va bene. Cecilia, lo accolgo con grande piacere. Rino, però non abbiamo tempo, ma la differenza tra il colombaccio commestibile e il piccione, si chiede Rino.
Commestibile? Allora no, colombaccio e piccione in realtà fanno parte della stessa, diciamo, famiglia, come se fossero cugini. Il colombaccio però è molto più grande, ha dei colori molto diversi, ha il becco più arancione e non lo so dove.
E comunque commestibile non c'è nessuno, mettiamola così.
Esatto,
ciao.
Commestibile no, esatto.
Ciao, cioè, è come dire mangia il tuo cane, guarda, lascia
esatto,
stare, lascia
esatto,
stare.
Esatto.
Grazie mille Cecilia.
Grazie a te,
Gaipa.
Grazie a tutti e tutti.
Mi raccomando, seguite Piccioni Paralimpici Lombardia o in generale, ecco. Grazie ancora, un abbraccio e io vi saluto, vi do il buon proseguimento dell'ascolto e vi do appuntamento a lunedì augurandovi un buon fine settimana.